Anastasia Di Prato. Big Mag. Cronaca, cultura, spettacolo. Il meglio della settimana su Controradio.
Buongiorno e buona domenica a tutte e tutti. Io sono Viola Giacalone e questo è Big Mag. Iniziamo subito con una notizia di cronaca a Firenze. Orrori inqualificabili per cui saremo impietosamente giudicati dalle generazioni future. L'abate di San Miniato al Monte, ovvero padre Bernardo Gianni, attraverso un commento sui social, si scaglia così contro il mega hotel nell'ex area Fiat di Viale Belfiore e contro il complesso da oltre 150 appartamenti nell'area dell'ex teatro comunale di Corso Italia. Domenico Guarino gli ha chiesto perché.
Una città che mi sembra si permetta troppe sgrammaticature urbanistiche, architettoniche, in un decremento insomma di quel livello di bellezza che la cosiddetta capitale dell'umanesimo dovrebbe garantire non solo a se stessa, cioè ai cittadini, alle sue generazioni future, ma diciamo anche al mondo intero attraverso un'esemplarità che sinceramente questi due mostruosi interventi in Viale Belfiore al posto dell'ex comunale rappresentano, ma non sono gli unici, in realtà anche guardando lo skyline della nostra città dalla vedetta di San Miniato ci si accorge che in questi ultimi anni sono spuntate costruzioni che vanno a intaccare ecco tutto quello che grazie al miracolo del piano Detti e di altre diciamo lungimiranti prudenze si è cercato di evitare, non perché sia la città indisponibile alla novità architettonica che tuttavia va preservata da operazioni oggettivamente speculative, quindi il marchio e l'impronta di quei due edifici vanno in questa direzione, ecco, oltre a una bruttezza oggettiva da un punto di vista architettonico segnalano ancora una volta la vittoria di una prospettiva di città che premia un certo tipo di turismo, un certo tipo di investimento immobiliare e quindi in generale un po' la perdita, si direbbe con il linguaggio dello spirito, l'anima della città.
Yeah.
Princess Suit di Cocoroco. Continuiamo a parlare di spazi, in particolare di uno che ci manca tantissimo. La chiusura della Flog e la carenza di spazi musicali in città sono state al centro dell'ultimo episodio di Dillo a Controradio, ovvero la trasmissione del mercoledì dedicata alle segnalazioni dei nostri ascoltatori, molti dei quali ci chiedono appunto se e quando riaprirà lo spazio cult della musica a Firenze, chiuso dalla pandemia e con necessari adeguamenti antisismici che necessitano di fondi sostanziosi. Nonostante gli annunci anche ai nostri microfoni 3 anni fa dell'allora sindaco Nardella rispetto all'impegno dell'amministrazione ad un confronto con i gestori privati, non si è mosso nulla. Lo abbiamo quindi chiesto a Cecilia Del Re, consigliera Firenze Democratica, che aveva inserito come impegno nel suo programma elettorale quello di fare un intervento per la riapertura della Flog. Sentiamo come porterà avanti la richiesta.
Un'eredità che non va persa, e quando ero assessora all'urbanistica, poco prima tra l'altro della mia uscita dalla giunta, ecco, volli capire meglio anche come stava la situazione, perché è vero che, come dire, si tratta di una realtà privata, lo sappiamo, di una cooperativa, di un bene privato, ma allo stesso tempo, ecco, il pubblico non può limitarsi a dire non abbiamo competenza e quindi non possiamo fare nulla. È nostra intenzione riaccendere la luce sulla Flog, perché spendendo la Flog, andando via la Flog, ecco, ci rimette l'intera musica, l'intero panorama culturale della nostra città.
Come si impegnerà anche sui banchi del Consiglio per questo?
Assolutamente. Allora, noi abbiamo preparato, ora che le linee programmatiche sono state presentate, purtroppo anche il tema della musica dal vivo non è comparso, invece un tema che a noi sta a cuore, sia un'interrogazione per sollevare di nuovo l'attenzione e avere una presa di posizione da parte della giunta, sia una mozione per indicare la strada per aiutare, ecco, quella che avevamo intrapreso per aiutare la Flog, sia ovviamente anche, come dire, un'iniziativa pubblica può essere utile per lanciare un appello, anche perché eventuali privati, e perché no, anche Fondazione Cassa di Risparmio, lo sapete che su tanti versanti aiuta delle situazioni difficili, ma quelle situazioni però che, come dire, fanno la differenza a Firenze. La Flog, senza dubbio, con i suoi 100 concerti all'anno è una di queste.
Il futuro della Flog, abbiamo forse delle buone notizie. Infatti la sindaca Sara Funaro, ospite di questa settimana di Gen Z, ha annunciato l'attenzione della giunta. Ne ho parlato con l'assessora Letizia Perini. Vogliamo tenere l'impegno politico sulla Flog. Potete rivedere la puntata su controradio.it. Gli Uffizi hanno aperto al pubblico 3 nuove sale dedicate ad Andrea del Sarto e a pittori coevi come Bertinelli e Bugiardini, un allestimento che si pone in perfetta continuità estetica e filologica con quello di Michelangelo, Leonardo e Raffaello, tra le opere La Madonna delle Arpie e la ricomposizione della Camera Borgherini, un rarissimo insieme decorativo appartenente a un'antica casa fiorentina. Le sale concludono i lavori di rinnovamento del secondo piano del museo. Sentiamo il direttore degli Uffizi, Simone Verde, e la curatrice della pittura del 500 e del primo 600 del museo, Anna Bisceglia, ai microfoni di Sandra Salvato.
Ci troviamo al secondo piano, appena dopo le sale di Michelangelo e Raffaello, e assieme alle sale Verdi, queste 3 nuove sale dedicate ad Andrea del Sarto e alla sua cerchia servono a permettere al visitatore di comprendere meglio il contesto che ha portato alla nascita di questi 3 grandi maestri celebrati nelle 2 sale iconiche. Si tratta di fare in modo che questo museo non soltanto provveda a una sottolineatura della sua, diciamo, vocazione di storia della museologia occidentale, di enciclopedia storica della museologia occidentale, ma che si presenti anche al visitatore come una sorta di manuale di storia dell'arte, perché gli sia immediatamente chiara e comprensibile, anche qualora fosse a digiuno degli elementi fondamentali di questa disciplina, il corso e l'evoluzione delle vicende estetiche e culturali, quantomeno la Firenze del Rinascimento, in questo caso a cavallo fra 4 e 500.
Le nuove sale dedicate ad Andrea del Sarto seguono un allestimento, una filologia storica importante.
Sì, infatti filologia è proprio la parola da usare, però anche necessaria, perché, come dire, offrire al pubblico che arrivi anche più preparato, ma anche al pubblico che arriva agli Uffizi, come dire, sull'onda del mito e quindi cercando i grandi nomi, quindi offrire la possibilità di comprendere anche soltanto visivamente, quindi intuitivamente, che cosa c'è intorno a Michelangelo, Raffaello e Leonardo nel primo ventennio del 500, e pensavamo che fosse necessario. Nella prima sala segnalo in particolare la visione di San Bernardo di San Bartolomeo e la visitazione di Mariotto Albertinelli.
Scambando contro vento, adesso se qui a bordo c'è un carnevale e mi travolgerai. Colonne d'acqua negli occhi qua, dentro le stelle sono certo leggeranno di noi. Canzone del mare, cosa succederà? Mare dove mi puoi toccare finché si può. Diverso, mi bagno, viaggio dentro di me, ma non lo senti che qualcosa c'è.
Forever, a ve le spiegate, featuring Calcutta. Ma parliamo di musica. Luca Zannotti, con la sua agenzia concerti Musiche Metropolitane, è il vincitore del premio May 2024 per il miglior tour indipendente dell'anno. In qualità di ideatore e organizzatore del tour dei CCCP, intitolato La fedeltà in linea c'è, si è trattato di uno degli eventi più attesi dell'anno, con oltre 100.000 biglietti venduti nei 15 appuntamenti, tra i quali i principali festival italiani. Giustina Terenzi l'ho intervistato per noi.
Faccio parte di una generazione che è cresciuta con i CCP senza averli mai visti dal vivo, quindi questo descrive un po' l'entità della mia determinazione di vederli uniti sul palco. Ci sono stati tanti elementi che hanno preceduto la mia diretta responsabilità, dalla mostra che si è tenuta al Reggio Emilia, a Tiffin Gorbachev che li ha messi insieme, diciamo, per la prima volta dopo tanti anni, la presentazione di Libretto Rozzo e la serata di Roma, penso a quando Giovanni e Massimo si sono rivisti dopo 7 anni di silenzio stampa. Questi elementi hanno sancito il perimetro di un terreno fertile sul quale mi sono insediato, diciamo, proposto loro l'idea di credere alla possibilità di un ritorno, di riportare quel teatro primitivo, se vuoi quel sovversivo, espressionista, quel punk, quel post-punk che tanto è piaciuto alla mia generazione. I 15 concerti che abbiamo fatto, in prima fila abbiamo visto una composizione unitaria fra over 40 e over 20, quindi c'erano tanti ragazzi che io credo si siano appassionati della vicenda in un periodo piuttosto recente. Credo che siano stati attratti dalla qualità di questo spettacolo. Non fai niente di male, niente di ciò che credi, non sai quello che vuoi, non riuscirai ad averlo, niente gratis, niente a posto, le insegne luminose attirano gli allocchi, eri così carino, migro di testa e ben vestito. Ti fa presto, il gioco volge al termine, un tasto nero, un tasto rosso, un tasto più, il gioco è fatto, la posta sei tu. Eri così carino, micro di testa e ben vestito. Stavolta sul serio, dicono sempre così, io sono anarchia, ecco un altro anticristo, ma eri solo carino, proprio carino, pigro di testa, e ben
Sessualità, tabù e sex toys, da qualche mese a Firenze è aperto un nuovo spazio che affronta apertamente questi temi, ovvero il caffè letterario La Clit, nato dall'idea di due amiche, Giulia e Francesca. La Clit è un luogo dove poter discutere di desideri femminili, piacere maschile e problematiche legate alla sessualità, con l'obiettivo di abbattere i tabù ancora presenti. Ci sono incontri e dibattiti, ma anche la vendita di sex toys. Il progetto include infatti la vendita di prodotti sicuri ed eticamente sostenibili, frutto di una lunga ricerca delle proprietarie. Alcuni di questi prodotti, infatti, se realizzati con materiali non adatti o addirittura tossici, possono essere dannosi per la salute, e in Europa ancora manca una normativa chiara sul tema. Camilla Rebecca Koger è andata ad intervistare le cofondatrici Giulia Häuser e Francesca De Gaudio. Potete trovare la versione video del servizio sui canali social di TIF Media, Facebook, Instagram e TikTok.
Ma sai di che cosa è fatto il tuo sex toy? Cioè sai di che materiale è fatto?
Sì, avete capito bene. Al caffè letterario La Clit il tema principale è la sessualità. Tra aperitivi, incontri sul piacere maschile e discussioni su tabù ancora da sdoganare e sex toys. Nato dall'esigenza di due amiche di trovare risposte alle proprie domande, da qualche mese a Firenze si parla di desideri e disagi legati alla sessualità in ogni sua declinazione.
Cos'è La Clit? È una realtà? Che cos'è?
Tante volte ci siamo trovate tra di noi a parlare di argomenti che riguardavano la sessualità e a fermarci perché non trovavamo risposte. Quindi abbiamo pensato che sarebbe stato bellissimo offrire uno spazio dove poter parlare liberamente di queste cose e dove anche trovare informazioni,
però con la presenza di un esperto. Stiamo trasformando un bisogno individuale in un'esperienza collettiva.
La nostra idea è quella di organizzare degli eventi e vendere sex toys.
Toys che forse in pochi sanno poter essere nocivi se prodotti con materiali tossici o non sicuri.
Purtroppo non esiste una normativa specifica sui sex toys. Sono disciplinati come qualsiasi altro oggetto, non uno che entra in contatto con le mucose intime del corpo.
I giochi per bambini hanno una normativa europea che vieta l'utilizzo di ftalati che possono avere concentrazioni solo minime sotto lo 0,1%. Sex toys sono normati come qualsiasi altro oggetto in plastica e quindi si possono trovare questi ftalati che possono alterare l'equilibrio ormonale, influire sulla fertilità, eccetera, eccetera, anche in concentrazioni molto alte.
Oltre a proporre sex toys sicuri ed eticamente sostenibili e organizzare pop-up in città,
l'obiettivo è aprire il primo caffè sex shop letterario a Firenze.
Dum Dum Girls con He Gets Me High. Settimana di viaggio in Algeria per 27 nostre ascoltatrici e ascoltatori del Controradio Club. Dunque il nostro Raffaele Palumbo, che è lì con loro, non poteva che dedicare questo episodio della sua rubrica letteraria al paese più grande dell'Africa.
Si chiama Storia dell'Algeria Indipendente, edito da Bompiani nel 2018, il libro di Giampaolo Calchinovati e Caterina Roggero. Si tratta di uno dei pochi libri in lingua italiana scritto con il rigore degli storici e con una prosa divulgativa tesa a raccontare un paese di cui in Italia sappiamo poco o niente. Il libro prende le mosse dall'inizio del colonialismo francese in Algeria, datato 1830, per portarci agli avvenimenti delle guerre di fine 800, gli schieramenti nelle due guerre mondiali, il profondo consolidamento del colonialismo, il dibattito politico e filosofico sulla questione, famoso lo scontro tra Camus, nato in Algeria, e Sartre. La storia algerina è una storia di colonialismo e ricerca della libertà, ma è insieme in questi decenni anche, o forse soprattutto, la storia di un grande paese africano che impara a conoscersi rispecchiandosi nell'occupante. Nelle vicende delle decolonizzazioni post seconda guerra mondiale, l'Algeria, rispetto ad altri paesi come ad esempio l'India, arriva un po' tardi. Una società fondamentalmente berbera, poi arabizzata, quindi islamizzata e ancora francesizzata, diventa un corpo solo quando diventa l'Algeria libera. Complessissima, pensiamo al separatismo della Kabilia, ma un corpo solo, un corpo che per i francesi non era più una colonia, ma un vero e proprio pezzo carnale della Francia stessa. Tra pochi giorni, il 1 novembre, si festeggeranno i 70 anni non dalla liberazione, ma dall'inizio della rivolta. Era il 1 novembre del 54, l'Algeria sarà liberata quasi 8 anni dopo. 8 anni di sangue corso a fiumi per le strade delle città, sangue che tornerà a scorrere nel decennio nero, ovvero gli anni 90. La storia dell'Algeria di Calchinovati e Roggero racconta molto bene come l'Algeria arrivi a quegli anni e soprattutto cosa sia accaduto all'interno del Fronte Nazionale di Liberazione, delle divisioni interne, dell'orientamento socialista, della vicinanza all'Unione Sovietica, pur da paese non allineato, e soprattutto racconta bene proprio quegli anni drammatici dopo la caduta del muro, l'apertura al multipartitismo, la vittoria degli islamici e l'annullamento delle elezioni, dunque la guerra civile che ne seguì negli anni 90. Oggi l'Algeria vive forme di paracolonialismo postcoloniale di marca francese, l'invasione cinese in termini economici, finanziari e infrastrutturali, la dipendenza dalle loro uniche risorse, gas e petrolio, un'inflazione che sta mettendo in ginocchio la popolazione, una repubblica presidenziale che di democratico ha solo una lontanissima e pallida parvenza, un ormai antico e consolidato potere dei militari e una valanga di giovani che per metà vorrebbero costruire un altro paese e per l'altra metà vorrebbero venire in Europa.
Siamo in chiusura, vi lascio con un brano della nostra hit list, ovvero Clover Paradise della FAM. Vi lascio alle notizie di Popolari Network e ci troviamo qui su Big Mac la prossima domenica. Buon weekend!